Nuovo coronavirus, quanto è mortale? Il nuovo coronavirus è molto contagioso, ma il suo tasso di mortalità è inferiore a quello di altre epidemie, come la SARS e la MERS. Il numero di persone contagiate dal nuovo coronavirus in COV cresce a vista d'occhio, con i primi casi anche in Italia. Nel momento in cui scriviamo, i casi accertati hanno quasi raggiunto quota 10.000, e i morti sono 213, qui i dati aggiornati in tempo reale. Per avere un metro della gravità della situazione attuale può essere utile confrontare il virus con altre epidemie scoppiate negli ultimi 50 anni paragonandone il tasso di mortalità e il numero di paesi colpiti. Nonostante non si parli ancora di pandemia, l'OMS ha dichiarato l'emergenza globale è la sesta volta dall'inizio del 2009. Per il momento il nuovo coronavirus, chiamato coronavirus cinese, coronavirus Wuhan 2019-CoV, ha un tasso di mortalità relativamente basso, 2%. Il più mortale da 50 anni a questa parte è stato il virus di Marburg, isolato nel 1967, che ha ucciso 373 persone, pari all'80% dei 466 infetti. La percezione di gravità sta nel fatto che il nuovo patogeno è altamente contagioso e si sta diffondendo nel paese più popoloso del mondo, e per questo motivo le morti sembrano molte, anche se in percentuale non lo sono. Un po' come l'influenza stagionale, che pure ogni anno provoca centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo perché colpisce milioni di persone. Coronavirus, perché i pipistrelli non si ammalano? Virus e animali. Il nuovo coronavirus è una malattia zoonotica, ovvero trasmessa all'uomo dagli animali. Era il 1885 quando Louis Pasteur somministrò il primo vaccino contro una malattia di questo tipo, e da allora sono state moltissime le nuove epidemie di origine animale. Fu il caso dell'Ebola, che originò più di 40 anni fa da pipistrelli della frutta e ha causato finora oltre 13.500 morti. Ma anche delle più recenti SARS e MERS, epidemie strettamente connesse all'attuale nuovo coronavirus, anch'esse originate, sembra, da pipistrelli. Viviamo in un'epoca di epidemie a causa della globalizzazione e del fatto che abbiamo invaso gli habitat naturali di molti animali selvaggi, afferma Eric Stoner, scienziato del Johns Hopkins Center for Health Security. Le malattie infettive continueranno a emergere in modo imprevedibile, sono parte del mondo in cui viviamo. 1 febbraio 2020, Chiara Guzzonato. Coronavirus, che cosa significa emergenza globale? Dopo i primi tentennamenti, l'OMS ha deciso di dichiarare l'epidemia da coronavirus 2019-CoV un'emergenza globale. Ma che cosa vuol dire? Il nuovo virus in Cina rappresenta un'emergenza globale, o meglio, un'emergenza internazionale di salute pubblica, Public Health Emergency of International Concern, FEIC. La decisione proclamata il 30 gennaio da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre la Cina raggiunge i 9.658 casi di contagio confermati e 213 decessi, qui i numeri dell'infezione aggiornati in tempo reale. Verso aree più fragili, la decisione, che secondo alcuni epidemiologi arriva in ritardo dopo una prima occasione mancata il 23 gennaio, è stata presa all'indomani della conferma che 18 altre nazioni hanno riportato casi di infezione. Per lo più si tratta di viaggiatori provenienti dalla Cina, ma ci sono stati anche 7 casi di trasmissione da uomo a uomo avvenuti fuori dal paese. Nella serata del 30 gennaio è arrivata la conferma dei primi 2 pazienti contagiati italiani. La nostra maggiore preoccupazione è la possibilità che il virus si diffonda in nazioni con sistemi sanitari più fragili, impreparate a affrontarlo, ha detto Ghebreyesus, che non ha mancato di elogiare gli sforzi di contenimento messi in campo dalla Cina, e ha aggiunto che questo è il momento della solidarietà e non della stigmatizzazione. Ecco come è fatto il coronavirus. La definizione di emergenza globale. La FEIC è un evento straordinario che viene formalizzato a condizione che esso costituisca un rischio per la salute pubblica anche per altri stati attraverso la diffusione internazionale della malattia, e che richieda potenzialmente una risposta internazionale coordinata. per definizione, un'emergenza internazionale di salute pubblica, sia essa un'infezione virale o una minaccia per la salute costituita, per esempio, da un disastro nucleare, implica una situazione seria, improvvisa, inusuale o inattesa, che abbia implicazioni per la salute pubblica al di là dei confini dello Stato affetto, e che richieda un'immediata azione internazionale. Si tratta di una sorta di campanello d'allarme globale che non è legalmente vincolante per gli stati, ma ha lo scopo di intensificare gli sforzi di coordinamento nella ricerca scientifica sul virus per conoscerne l'origine e mettere a punto un possibile vaccino, nella sorveglianza dei contagi e nella pronta risposta a eventuali focolai. La dichiarazione di emergenza globale è anche e soprattutto un invito alla trasparenza. L'OMS ha chiarito che nuovi casi potrebbero emergere ovunque nel mondo e ha chiesto di isolare prontamente le persone infette e riportare tutte le informazioni necessarie all'organizzazione. Questo secondo punto sulla comunicazione è invece legalmente vincolante. Se il nuovo coronavirus raggiungesse un paese densamente popolato e con un sistema sanitario farraginoso, in cui le condizioni di salute sono mediamente più compromesse, la conta dei decessi potrebbe crescere in modo drammatico. Quali provvedimenti? La dichiarazione notifica ai membri delle Nazioni Unite che il maggiore organo di salute pubblica mondiale ritiene la situazione seria. Ogni nazione può a quel punto decidere di aumentare la sorveglianza alle frontiere, cancellare i voli per le aree interessate, effettuare programmi di screening o prendere altre misure. Dopo la decisione di ieri, l'Italia ha sospeso il traffico aereo con la Cina, anche se il Comitato non raccomanda alcuna restrizione di viaggio o commercio in base alle informazioni attualmente disponibili. Quella per il nuovo coronavirus è la sesta fake dal 2009 a oggi. Prima ora sono state dichiarate emergenza globale l'influenza suina 2009, la polio 2014, Ebola 2014, Zika 2016. Ebola in Congo, giugno 2019. Lo status di fake è temporaneo e le raccomandazioni fornite richiedono una revisione ogni almeno 3 mesi. Nel verbale finale della riunione di emergenza, l'OMS ha scritto che dovrebbe continuare ad esplorare l'opportunità di creare un livello di allerta intermedio tra le possibilità dicotomiche di fake e non fake, come a dire che sarebbe opportuno poter ricorrere a gradazioni di allerta più sfumate. Coronavirus in Cina, un passo in avanti verso un vaccino. Mentre cresce l'allarme per il coronavirus in Cina e aumenta la diffusione, si muovono passi verso farmaci e vaccini. E un italiano bloccato a Wuhan racconta la sua esperienza. Con il primo caso negli Emirati Arabi salgono a 20 i paesi in cui il coronavirus è già sbarcato, l'aggiornamento in tempo reale qui, e cresce l'allerta anche in Germania, dove si registrano i primi contagi da persona a persona. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha ancora dichiarato l'emergenza sanitaria di livello internazionale, ma il rischio globale è ora considerato elevato. Sul versante scientifico restano le incognite sull'origine del virus, l'animale che lo ha trasmesso all'uomo non è stato ancora identificato e sembra cedere anche la certezza della prima ora, che indicava come luogo del primo contagio il mercato ittico di Wuhan. I ricercatori cercano di sbrogliare la matassa, mentre non hanno base scientifica le voci secondo cui il virus potrebbe essere fuggito dai laboratori dell'Institute of Virology di Wuhan, http://english.vioz.cas/, centro all'avanguardia che studia e conserva i virus più pericolosi. Intanto al Peter Doherty Institute for Infection and Immunity di Melbourne, in Australia, gli scienziati sono riusciti a far crescere il virus in laboratorio, un passo importantissimo verso lo sviluppo di test diagnostici più efficaci e di possibili farmaci utili o di vaccini. Mentre uno studio pubblicato su Lancet, pubblicato nei giorni scorsi, mostra che alcuni soggetti possono essere portatori asintomatici dell'agente infettivo, e potrebbe esserci anche questo all'origine della discrepanza fra i dati ufficiali, che parlano di 6.057 contagiati e 132 decessi, i dati in tempo reale qui, e il numero molto maggiore di casi stimato dalle simulazioni al computer. Coronavirus, su quel che c'è da sapere. In Cina, al fine di circoscrivere l'epidemia, le città sottoposte a restrizioni quali il blocco dei trasporti sono ormai una ventina, per un totale di 56 milioni di persone interessate. È come se tutta l'Italia fosse stata messa in quarantena. Come si vive in queste città? Lo abbiamo chiesto a uno dei nostri connazionali che si trova lì. Lorenzo Di Bernardino, pescarese, 22enne, sarebbe dovuto rientrare in Italia proprio in questi giorni dopo un semestre di studio a Wuhan. Domanda. Che regole dovete seguire? Che restrizioni avete? Di regole obbligatorie ce ne sono poche in realtà. Portare la mascherina quando si esce è la più importante, anche se ci sono misure che gli scienziati ritengono più utili. Nostra direzione redazionale. Le restrizioni sono principalmente imposte dal campus dove mi trovo, con una chiusura anticipata delle porte del dormitorio. Le altre norme sono principalmente rimesse al buon senso comune, per così dire. Ci si autotutela. Oltre alla mascherina, vi hanno dato delle indicazioni per proteggervi. Sì, i consigli sono di limitare al massimo le uscite, tenere un livello di igiene personale e della propria stanza più alto possibile e fare largo uso di disinfettanti. Io e i miei colleghi abbiamo deciso di uscire solo per fare provviste. I supermercati sono affollati, avete la sensazione che ci sia una rincorsa a fare provviste? I supermercati che abbiamo visitato erano piuttosto affollati, sì, ma dire che ci sia una corsa alle provviste è esagerato. Sugli scaffali c'è molto cibo, anche se può capitare di arrivare quando il supermercato deve ancora essere rifornito. Circolano filmati che mostrano la città deserta durante il giorno. Io stesso ho pubblicato uno di questi filmati su Twitter. Il mio video è stato girato presso un importante snodo stradale per uffici e altro, e le persone in giro erano davvero poche. Bisogna però considerare che molti lavoratori di Wuhan hanno lasciato la città per le ferie del Capodanno cinese. Si tratta di una concomitanza di diversi fattori e non ci si deve allarmare eccessivamente. Siete preoccupati? Preoccupazione ce n'è ovviamente, ci troviamo pur sempre in una situazione abbastanza particolare. Ma stiamo facendo del nostro meglio per rassicurare tutti e per stare tranquilli noi stessi. Purtroppo anche sui media è difficile distinguere le fake news dalle notizie reali, e spesso capita che arrivino dei voci catastrofiche, che non hanno fondamento. Io ce la sto mettendo tutta per essere il più positivo possibile nonostante la situazione non sia delle migliori, come è facile immaginare. Coronavirus in Cina, il punto sul contagio del virus. Cresce l'allarme in Cina, ma non solo per la diffusione del coronavirus. Come avviene il contagio? Quali analogie con il virus della SARS? Che precauzioni adottare? 291 casi e 6 vittime è il bilancio provvisorio dell'epidemia causata dal nuovo virus emerso nella Cina centrale alla fine del 2019, e il cui contagio risulta già diffuso in Giappone, Thailandia e Corea del Sud. L'agente infettivo fa parte della famiglia dei coronavirus e determina una sindrome respiratoria che può degenerare in polmonite e insufficienza renale. Mentre due casi sospetti sono ancora in fase di valutazione, in Filippine e Australia, le autorità sanitarie di tutto il mondo sono in allerta perché, come già accaduto in passato con virus simili, per esempio con la SARS, la malattia potrebbe diventare globale in tempi rapidi. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha convocato un comitato che avrà il di decidere a breve se l'epidemia costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Che cos'è un coronavirus? I coronavirus sono una famiglia di virus di forma tondeggiante, che causano malattie di diversa gravità, dal comune raffreddore a malattie respiratorie anche letali. Tipicamente circolano fra gli animali, ma può capitare che vengano trasmessi all'uomo, generando epidemie. In passato si segnalano in particolare due epidemie da coronavirus, quella di SARS, che fra il 2002 e il 2003 si è diffusa dalla Cina in una trentina di paesi, uccidendo circa 800 persone e infettandone oltre 8000, e la MERS, sindrome respiratoria medio orientale, che è stata identificata per la prima volta in Arabia Saudita nel 2012 e si è poi diffusa in diversi altri paesi, determinando circa 850 decessi su 2500 contagi. Come è nata la nuova malattia? Sembra che il primo contagio sia avvenuto nel mercato ittico di Wuhan, città da 11 milioni di abitanti nella provincia di Hubei, Cina centrale. È tuttavia altamente improbabile che a trasmettere la malattia all'uomo siano stati i pesci. In questo mercato, infatti, si vendono molti tipi di animali, anche vivi, che potrebbero con più probabilità veicolare il virus. Perché potrebbe diffondersi in tutto il mondo? A diffondere il virus a livello globale sono i viaggiatori, le persone che si sono ammalate fuori della Cina, infatti erano tutte tornate dalla regione in cui la malattia si è originata. Questo è il motivo per cui già nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha chiesto a chi deve recarsi nelle regioni colpite di rimandare il viaggio se non è necessario. Per limitare il contagio, misure precauzionali sono state adottate negli aeroporti cinesi e internazionali. In Italia, alle compagnie che hanno voli per la Cina, diretti o con scalo, è stato chiesto di rafforzare la sorveglianza e segnalare eventuali casi sospetti. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ECDC, ritiene che le probabilità che il virus arrivi in Europa siano limitate. Quali precauzioni si possono adottare per ridurre i rischi? Se l'epidemia dovesse estendersi, le raccomandazioni sono di lavare spesso le mani con sapone o soluzioni contenenti alcol, evitare i contatti con persone che manifestano i sintomi, non consumare carne poco cotta e bevande sfuse e lavare con molta cura frutta e verdura. Queste raccomandazioni, unitamente al consiglio di non frequentare mercati con prodotti alimentari freschi, valgono attualmente per tutti coloro che si trovano nelle aree colpite. Quali sintomi provoca la malattia? I sintomi iniziali sono febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Chi è stato in Cina e nelle due settimane successive al rientro manifesta questi disturbi deve tempestivamente avvisare il proprio medico e informarlo del viaggio. Per ridurre il rischio di contagiare altri, le autorità suggeriscono di starnutire proteggendosi la bocca e il naso con il gomito, usare le mascherine e gettare via i fazzoletti subito dopo l'utilizzo. Quali terapie sono disponibili? Non esistono terapie specifiche contro il coronavirus, ma solo cure di supporto per alleviare sintomi. Trattandosi di un virus, gli antibiotici non hanno nessun effetto. Gli istituti nazionali di sanità americani hanno già annunciato l'intenzione di avviare l'iter per mettere a punto un vaccino, ma questo non sarà disponibile prima di qualche mese.